Libro degli Atti, capitolo 14, leggeremo il versetto 8 fino al versetto 10. Gloria a Gesù. Atti 14, dall'8 al 10. Signore Padre Dio Onnipotente, veniamo alla Tua presenza per chiedere ancora la Tua benedizione, la Tua guida, la Tua unzione, ancora sopra la parola che leggeremo, sopra, Signore, il messaggio che Tu oggi vuoi donare ai nostri cuori, o Padre. Benedici, Signore, le parole che usciranno dalla mia bocca, benedici i nostri cuori affinché possiamo ricevere, bere, Signore, di questa parola che è vita per ognuno di noi. Signore, nel nome di Gesù, aprici le orecchie, lo Signore, quelle orecchie spirituali, per comprendere ancora oggi il Tuo messaggio, Padre. Nel nome di Gesù ti benediciamo. Amen. Gloria a Dio. Dal Libro degli Atti, capitolo 14, versetto 8, iniziamo la lettura, dice: a Listra c'era un uomo che, paralizzato ai piedi, se ne stava sempre seduto, e siccome era zoppo fin dalla nascita, non aveva mai potuto camminare. Egli udì parlare Paolo, il quale, fissati gli occhi su di lui e vedendo che aveva fede per essere guarito, disse ad alta voce: alzati in piedi. Ed egli saltò su e si mise a camminare. Fino a qui la lettura della parola del Signore. Abbiamo letto il versetto 8, zoppo fino dalla nascita. Ci sono problemi, ci sono impedimenti che possono creare nella vita delle persone ostacoli nella loro libertà, nel loro movimento, nella loro crescita, fin da quando sono nel grembo della madre. Questo uomo che la scrittura ci narra in questo capitolo 14 del Libro degli Atti aveva un problema fisico, una limitazione fisica che gli aveva impedito di poter camminare fin da quando uscì dal grembo di sua madre. C'è quindi, possiamo vedere quindi che ci sono problemi, imperfezioni, malattie che ci impediscono di camminare o di essere pienamente liberi e spediti. Vogliamo vedere oggi assieme, con l'aiuto della parola di Dio, queste problematiche che ci sono, che noi possiamo trovarci ad affrontare, a superare, e come poterle superare. Ci sono degli impedimenti che possono bloccare la nostra crescita. Questi possono essere di origine spirituale, di origine fisica, di origine mentale. Molti possono essere gli impedimenti che impediscono ad una persona di crescere, essere bloccati nella crescita. A volte si può rimanere bambini. L'Apostolo Paolo dice, lo scrittore dell'Epistola agli Ebrei, non è l'Apostolo Paolo, dice al capitolo 5, versetto 12: infatti, dopo tanto tempo dovreste già essere maestri, e invece avete di nuovo bisogno che vi si diano insegnamenti elementari degli oracoli di Dio, perché siete giunti al punto che avete bisogno di latte e non di cibo solido. Cos'era successo a questo popolo al quale lo scrittore gli scrive questi versetti? Dice: siete ancora bambini, dovreste essere arrivati ad un punto di essere uomini maturi, di cibarvi di cose solide, mentre avete ancora bisogno di latte spirituale. Non erano cresciuti. Questi uomini, al quale lo scrittore scrive questo versetto, spiritualmente erano rimasti dei bambini. Qualche cosa, un impedimento, gli aveva bloccato la loro crescita. Un po' come era accaduto a questo zoppo. Un impedimento gli aveva impedito di poter camminare, di poter imparare ad essere libero, camminare, correre, come invece la natura, la naturalezza della nostra corpo, del nostro corpo avrebbe voluto essere. Un impedimento. Dio vuole che noi cresciamo nelle sue vie, amen? Dio vuole che noi non rimaniamo bambini, ma diventiamo uomini maturi, credenti maturi, spiritualmente maturi, con una conoscenza matura, per poter fare bene il nostro lavoro di figli di Dio. Amen? Se rimaniamo bambini non possiamo fare le cose da grandi. I vostri figli possono fare cose da grandi? No, perché non ne hanno la capacità. Spiritualmente è lo stesso. Se rimaniamo bambini non potremo mai fare le cose che Dio ci chiede di fare, le cose da uomini. Un uomo non va alla guerra, un bambino non va alla guerra, ci va un uomo. Come noi possiamo affrontare le guerre spirituali se siamo bambini? Non possiamo. Come noi possiamo andare a mettere mano ad un lavoro spirituale, un lavoro da grande, se siamo bambini? Non possiamo. Quindi rimaniamo limitati. Gli impedimenti, le limitazioni, la mancanza di crescita ci impediscono di essere liberi e spediti nella vita cristiana, in quella vita che Dio vuole che noi viviamo appieno. Gesù vuole, è nella volontà di Dio, guarire gli impedimenti che limitano la crescita del credente. Gesù voleva guarire questo uomo, è vero? Gesù voleva dargli guarigione fisica, perché Gesù è venuto a guarire chi è malato. Amen? E Gesù ha disposto guarigione per chiunque crede in Lui. Abbiamo letto al versetto 9 che questo uomo udì parlare Paolo. Cosa stava facendo Paolo? Stava predicando l'Evangelo. Amen? Stava predicando la salvezza, stava predicando la potenza di Dio, stava predicando la guarigione, perché questa è predicazione di Evangelo. Amen? La predicazione di Evangelo non è soltanto tu sei peccatore e hai bisogno di essere perdonato. La predicazione dell'Evangelo è anche Gesù è venuto sulla croce, ha portato le nostre malattie, le nostre infermità, le nostre lividure, i nostri problemi, tutto quello che ci può limitare, tutto quello che ci può rendere schiavi. Questo uomo era schiavo della malattia, questo uomo era costretto a rimanere seduto perché i suoi piedi, le sue gambe gli impedivano di camminare. Questo uomo aveva bisogno di questo messaggio. E udendo parlare Paolo, il quale, dice il versetto 9, fissati gli occhi su di lui, Paolo mentre parlava, lo Spirito Santo portò il suo sguardo sopra quell'uomo. Noi crediamo che lo Spirito Santo è rivelativo, è rivelazione. Crediamo questo, è vero? Crediamo che lo Spirito Santo ci riveli la volontà di Dio. E Dio gli rivelò in quel momento a Paolo, quell'uomo ha bisogno di guarigione. Quell'uomo ha bisogno di aiuto. Perché lo Spirito Santo, perché Dio rivelò questo a Paolo? Ci sono problemi nella vita degli uomini che non si guariscono con la medicina. Ci sono problemi nella vita dell'uomo che non possono guarire i dottori. Ci sono problemi nella vita degli uomini che non si curano con le pillole. Oggi abbiamo le pillole per tutto. È vero? Ci fa male la testa, c'è la pillola, la pasticca, come la vogliamo chiamare. Ci fa male lo stomaco, abbiamo la pasticca. Ci fa male un braccio, un'infiammazione, abbiamo la pasticca. Non riusciamo a dormire, c'è la pasticca. Non vogliamo rimanere incinta, c'è la pasticca. Perché la medicina è andata avanti. Siamo rimasti incinta ma non vogliamo avere il bambino? Il diavolo cosa ha fatto? La pasticca. Ma le pasticche non riescono a curare tutto. Gloria a Dio. Amen. Gloria a Dio perché le pasticche non riescono a curare tutto. Questo uomo non poteva essere curato con la pasticca. Aveva bisogno di qualche cosa di speciale. aveva bisogno dell'intervento di Dio, che è il dottore sopra tutti i dottori. È nella volontà di Dio guarire questi uomini, queste donne, quelle persone che hanno un problema e che non possono essere guariti con l'aiuto delle pastiglie. Ecco perché lo Spirito Santo disse a Paolo: quell'uomo ha bisogno di aiuto. E cosa fece Paolo? Guardò quell'uomo che lo Spirito Santo gli aveva sussurrato. Lo guardò, fissò gli occhi su di lui, dice la Scrittura, e vedendo che aveva fede per essere guarito. Oh, gloria a Dio! Cosa vede Paolo? Cosa gli fa vedere lo Spirito Santo a Paolo? La fede che c'era nel suo cuore. Alleluia. Io posso guardare il tuo volto, ma vedo la tua espressione esteriore. Se Dio non mi rivela ciò che c'è nel tuo cuore, questo per me è nascosto. Posso vedere se questa mattina ti sei pettinato. Posso vedere se ti sei messo un filo di trucco o no. Posso vedere se il tuo viso è allegro oppure triste, ma non posso vedere quello che c'è nel tuo cuore. Ma gloria a Dio, perché lo Spirito Santo può farci vedere quello che c'è oltre il nostro viso. Può farci vedere, ci può rivelare quello che c'è nel nostro cuore. E lo Spirito Santo rivelò a Paolo non soltanto che quell'uomo aveva bisogno di aiuto, ma gli rivelò anche che quell'uomo aveva fede a sufficienza, dice, per essere guarito. Gloria al Signore. Se la pillola non ti può guarire, ma la fede ti può guarire, allora di cosa abbiamo bisogno noi? Di fede, alleluia. Abbiamo bisogno di fede. E la fede è certezza di cose che noi non vediamo. Quell'uomo poteva forse vedere già la soluzione al suo problema? Non la poteva vedere con i suoi occhi, ma nel suo cuore poteva bramarla, alleluia. Nel suo cuore poteva desiderarla, alleluia. Nel suo cuore la fede poteva suscitare la certezza che l'unica sua soluzione era Dio. Ecco perché l'Apostolo Paolo, attraverso la rivelazione dello Spirito Santo, vede la fede nel suo cuore, perché quell'uomo credeva. Paolo predicava e quell'uomo riceveva, beveva di quella predicazione, riceveva quelle parole e in cuor suo diceva: sì, lo voglio, sì, io posso essere guarito, sì, Gesù mi può guarire. Credeva. Non era in dubbio, perché la Bibbia ci dice anche: chi fa una preghiera ed è in dubbio su quello che chiede, per certo non riceverà nulla dal Signore, perché dubita. Quell'uomo quindi, se aveva fede, vuol dire che credeva. Dio è alla ricerca di coloro che hanno bisogno del suo aiuto. Dio ha amato il mondo, ha amato gli uomini, perché vuole aiutarli. Amen? Oggi il mondo riconosce la crocifissione di Gesù. O meglio, oggi è la Pasqua, è la resurrezione. Venerdì è stata la sua crocifissione. Ma il periodo della Pasqua, tutto il mondo ricorda la sua crocifissione. Fanno grandi manifestazioni, chiamiamole così, per ricordare la crocifissione. Non so se venerdì sera avete fatto caso, ma nelle TV, nei paesi attorno a noi, c'erano processioni che ricordavano la morte di Gesù Cristo. Ed è importante la morte del Signore, amen? Ma è molto più importante la sua resurrezione. Perché se Gesù non fosse risorto, la sua morte sarebbe stata inutile, perché sarebbe stato sconfitto dalla morte. Ma siccome Gesù è risorto, dice la Scrittura, la sua resurrezione ha vinto la morte, che non l'ha potuto trattenere, alleluia. Ed è questa la vittoria di Gesù, la resurrezione. Ma il mondo la resurrezione oggi non la ricorda molto, passa in un secondo piano. Oggi si pensa più al pranzo pasquale.
Venerdì 21, va bene.
Ah, beh, giusto, anche quello, bisogna riprendere le forze. Ma in realtà la sua resurrezione è quella che dà la vita.
Gesù quindi ha amato il mondo, ha dato la sua vita, è morto, è risorto, alleluia,
perché ci ama, perché ci vuole aiutare. Nei nostri problemi Dio ci vuole aiutare. Quando Gesù era in giro per la Galilea, per la Giudea, per la Samaria, andava a fare che cosa? A predicare l'Evangelo, ma non solo. Perché la parola di Dio ci fa un lunghissimo elenco, e ne sono riportati solo una minima parte, di tutti i miracoli che Gesù compiva attraverso la sua predicazione. Perché Gesù è venuto, ripetiamolo, per guarire, per dare vista ai ciechi, per dare l'udito ai sordi, per guarire gli zoppi, per risuscitare i morti, e affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. La cosa bella è che quel mandato che Gesù aveva ricevuto da Dio Padre lo ha trasmesso a noi suoi figli come Chiesa. Lo stesso mandato che Gesù aveva ce l'abbiamo noi. La stessa potenza che Gesù aveva per operare miracoli l'ha data oggi alla Chiesa, alleluia! Sapevate? Noi abbiamo l'autorità di Dio per esercitare lo stesso mandato di Gesù Cristo per portare ancora oggi vista ai ciechi, udito ai sordi, parola ai muti, guarigione ai zoppi, risurrezione ai morti e il perdono dei peccati a chiunque crede nell'Evangelo che noi predichiamo. È lo stesso mandato, la stessa potenza, la stessa autorità. Alleluia. Questo oggi ha la sua Chiesa. L'Apostolo Paolo stava esercitando quel mandato. Non c'era Gesù lì. Non c'era Gesù. Era alla destra di Dio. Ma attraverso lo Spirito Santo stava esercitando il suo mandato nella vita di Paolo per continuare a guarire. Alleluia. Lo Spirito Santo, quindi, Gesù è alla ricerca di tutti coloro che hanno bisogno di guarigione e di salvezza, perché dietro la guarigione c'è sempre il piano di Dio per salvare anche l'anima, non soltanto guarire il corpo. Amen? Quell'uomo aveva bisogno di guarigione e lo Spirito Santo era lì che lo stava cercando per aiutarlo. Alleluia. È bello questo, sapere che Dio ci cerca per aiutarci a uscire dai nostri problemi. Amen? È bello sapere che Dio ci ama e viene incontro a noi per aiutarci ad essere liberi dalle nostre ansietà, dalle nostre malattie, alleluia, liberi dai nostri problemi. È volontà di Dio. Dio è vicino a noi e cerca chiunque abbia fede, è questa la chiave, cerca chiunque abbia fede per entrare nella sua vita ed operare miracoli, guarigione, salvezza, alleluia. Bisogna avere fede. Dio cerca quelli che hanno fede. Matteo 9, capitolo 9, versetto 28 e 29 dice, un esempio dei tanti, quando egli fu entrato nella casa, quei ciechi si avvicinarono a lui. Gesù disse loro, credete voi che io possa fare questo? E se gli risposero, sì signore, allora toccò loro gli occhi dicendo, vi sia fatto secondo la vostra fede. Alleluia! Gesù entra in una casa. Ci sono degli uomini che hanno bisogno di guarigione perché sono ciechi. Gesù cosa gli chiede? Credete voi che io possa guarirvi? Alleluia! Gesù voleva guarirvi. Gesù era entrato in quella casa e siccome Gesù conosce ogni cosa, anche il futuro, sapeva il bisogno di quelle persone. Gesù va alla ricerca dei bisognosi. Entra in quella casa. Ci sono due ciechi che hanno bisogno di essere guariti perché la pillola non era riuscita. E allora Gesù gli dice, credete voi che io possa fare questo? Credete voi che io vi possa ridare la vista? Credi tu che Gesù ti possa aiutare? Credi tu che Gesù possa risolvere il tuo problema? Sì, Signore, risposero quegli uomini.
Sì, Signore, è la risposta che Gesù vuole sentire da ognuno di noi. Credi tu? Sì, Signore. Credi tu? Sì, Signore.
Io credo che tu puoi fare ogni cosa. Allora Gesù poté operare. Sì, Signore. Allora, dice la Scrittura, verso 29, toccò loro gli occhi dicendo, vi sia fatto secondo la vostra fede.
Perché Gesù non l'ha fatto prima? Gesù non poteva ridargli la vista senza fare tutta questa trafila domanda e risposta? Gesù poteva farlo, perché Gesù è onnipotente, ma non lo fece.
Perché Gesù opera secondo la fede di ognuno di noi. Domanda e risposta. Credi tu? Sì, io credo. Allora Gesù stese la sua mano, toccò quegli occhi e quegli uomini recuperarono la vista.
Credi tu che Gesù possa fare miracoli nella tua vita?
Sì.
Uno solo crede stamattina?
Sì.
Credi tu che Gesù possa fare miracoli nella tua vita?
Sì.
Gloria a Dio. Sì, ti ha salvato. Ma la nostra fede Gesù la vuole vedere viva tutti i giorni. Tutti i giorni abbiamo bisogno di dire al Signore, io credo che tu mi puoi aiutare a uscire da questo problema, da quel problema, da quell'altro problema. Perché i problemi tutti i giorni ci vengono addosso. E tutti i giorni noi abbiamo bisogno di combattere il buon combattimento della fede. Amen. Ma Dio ci difende quando? Quando noi quello scudo e quella targa lo prendiamo in mano.
Amen.
E lo esercitiamo. E come lo esercitiamo, fratelli? Con la fede. Sì, Signore, io credo che tu mi dai la forza per vincere. In Gesù siamo più che vincitori.
Amen.
Ma quelle vittorie Dio ci chiede di reclamarle.
Di reclamarle. Dio aveva scelto
chi era quello in cima al monte che alzava le braccia?
Giosuè.
E c'è chi c'era di fianco a lui? Aronne e Ur. Dio gli aveva dato la vittoria, gli aveva fatto grandi promesse. Io ti ho dato in mano gli amalechiti. Ma perché doveva tenere le braccia alzate quella persona lì? Se già aveva la vittoria, perché doveva stare lì e sforzarsi? Al punto che gli altri due hanno dovuto andare a prendere delle pietre per mettergli sotto i bracci, perché non aveva più la forza di tenerle alzate. Se aveva già avuto la promessa della vittoria, perché doveva tenere le braccia alzate?
Perché Dio vuole vedere la nostra fede.
È vero che siamo più che vincitori, è vero che in Gesù abbiamo vinto ogni cosa, ma a volte il Signore vuole vedere le nostre braccia alzate. Vuole che noi dimostriamo che veramente crediamo che quella vittoria ci appartiene e reclamiamo quella vittoria. Alleluia! Dobbiamo reclamarla, dobbiamo farla nostra e dobbiamo combattere a volte contro la nostra natura incredula, contro la nostra natura che è debole, contro la nostra natura che molte volte si stanca.
È stancante a volte tenere le braccia alzate, ci avete mai provato?
Quando è un po'. E così è della nostra fede. Non è facile tenere sempre la nostra fede alta. A volte le difficoltà, la stanchezza, le prove abbassano il livello della nostra fede. Ecco perché dobbiamo dimostrare. A noi stessi prima, al diavolo dopo e anche al Signore Gesù Cristo. Che noi vogliamo rimanere vicino a Lui e non cediamo alla debolezza, non cediamo alla tentazione e non cediamo a nessuna arma del maligno che cerca di portarci via la fede. Gloria al Signore. Dio vuole operare nella vita di ognuno di noi. Guarigione. Quante guarigioni conosciamo noi? Non elenchiamo le malattie, elenchiamo le tipologie. Malattie del corpo, malattie dello spirito, le malattie dell'anima. Il corpo ha le sue malattie, le sue infermità. Lo spirito ha le sue debolezze, i suoi attacchi, le sue malattie, chiamiamole così. L'anima è lo stesso. Abbiamo detto che l'anima è la nostra coscienza, la nostra intelligenza, quello che ci rende diverso dagli animali, che non hanno l'anima, la nostra ragionevolezza, la nostra capacità di scegliere. Questa è l'anima. Anche l'anima si ammala. Lo sapevate? Ha le sue malattie, la nostra coscienza, la nostra intelligenza, la nostra capacità di discernere, si ammala. La guarigione fisica, Matteo 8, capitolo 5, versetto 10, adesso leggiamo tre versetti per aiutarci in questo. Matteo capitolo 8, dal 5 al 10 dice: quando Gesù fu entrato in Capernaum, un centurione venne da lui pregandolo e dicendolo: Signore, il mio servo giace in casa paralitico e soffre moltissimo. Paralitico. Un servo vuol dire che prima stava bene, se no non poteva servire. Ma ad un certo punto si è ammalato nel corpo. Si dice infermato. No? Quando uno dice è infermo nel letto. Una malattia che lo ha obbligato a letto. Gesù gli disse: io verrò e lo guarirò. Conosciamo tutti la storia. No, perché io non sono degno che tu venga, di soltanto una parola per non leggere tutto il capitolo. Versetto 10: io vi dico in verità che in nessun Israele ho trovato una fede così grande. Quell'uomo aveva una malattia fisica nel corpo, nella carne. Era costretto a letto perché questa malattia lo aveva allettato. Una malattia nella fisico. Il suo padrone, il centurione, va a chiedere aiuto a Gesù, perché anche qui la pillola non aveva fatto effetto. Gloria a Dio perché le pillole non fanno effetto, perché allora si va da Gesù. Gesù cosa fa? Guarisce quell'uomo. Perché lo guarisce? Perché il centurione aveva fede, è vero? Ma perché anche la volontà di Dio, ripetiamolo ancora, guarire le persone che hanno bisogno di guarigione. Dio vuole aiutare. Chi cerca trova, chi chiede riceve, a chi picchia sarà aperto. Gesù non mette dubbio, Gesù vuole fare. Guarigione fisica. Poi abbiamo la guarigione spirituale, le malattie dello spirito, i problemi dello spirito. Qui leggiamo in Luca capitolo 11 versetto 14. Luca capitolo 11. Ovviamente stiamo leggendo un esempio, un versetto esempio per ogni tipologia, ma la Bibbia è piena di altri esempi, di miracoli che Gesù fa. 11:14, cosa dice? Gesù stava scacciando un demonio che era muto. E quando il demonio fu uscito, il muto parlò. E la folla si stupì. Questo altro uomo non aveva un problema fisico, anche se non riusciva a parlare. Agli occhi di molte persone poteva essere un problema fisico. È muto, è malato, ma il suo problema non era nella lingua. Il suo problema non era nelle corde vocali, il suo problema non era nella parola, nel corpo. Dov'era il suo problema? Nello spirito. Perché la Bibbia ci dice che lo spirito muto era entrato in lui. Quell'uomo non parlava perché era legato da uno spirito muto che gli bloccava la parola. Malattia spirituale, problema spirituale. Necessità di una guarigione spirituale. Anche qui la pillola non fa effetto. nessuna pillola ci può guarire dalla malattia spirituale. Gloria a Dio,
perché Gesù era andato a casa di quell'uomo per fare cosa? Per guarirlo.
Gesù è venuto per guarire chiunque crede in Lui. Guarigione spirituale, l'indemoniato era muto perché un demone aveva preso forza nella sua vita. Nel momento in cui Gesù ha cacciato quello spirito muto, che cosa è successo? Cosa è successo? A me? Oh, fratelli, ci siamo? Siamo tutti qua? Alleluia! Cosa è successo quando Gesù ha cacciato lo spirito muto? Alleluia, fratelli, oh! Il muto parlò, alleluia! Perché il suo problema era dovuto a quello spirito che era entrato nel suo corpo. Nel momento in cui Gesù cacciò il demonio, e il demonio è uscito, e il muto parlò. Malattia spirituale, guarigione spirituale. Amen. Poi la malattia dell'anima, guarigione dell'anima. Giovanni 8, versetto 7 a 9. Giovanni, capitolo 8. Non leggiamo tutto il capitolo, leggiamo questi due versetti che ci parlano della donna adultera.
Cosa è successo?
Questa donna aveva commesso adulterio, era stata scoperta, e secondo la legge di Mosè questa donna doveva essere lapidata. Versetto 7 fino al 9. E siccome continuavano a interrogarlo, egli, alzato il capo, disse loro: chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei. Chinatosi di nuovo, scriveva in terra. Essi, attenzione a questo versetto, udito ciò e accusati dalla loro coscienza, uscirono a uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi. Quegli uomini avevano una malattia nell'anima, nella coscienza, nella mente. Cosa significa? Erano chiusi, avevano ricevuto una legge, quella legge per loro era inviolabile, quella donna doveva morire. Gesù non è venuto ad abolire la legge, disse, vero? È venuto a adempierla, ma Gesù è venuto anche a aprire la porta del perdono, la porta della grazia, alleluia, verso coloro che sbagliano. Gesù è venuto a portare una parola di perdono, una parola di incoraggiamento. Infatti dice a quella donna: neppure io ti condanno, vai e non peccare più. Gesù non approva il peccato, ma ama il peccatore e gli dà un'altra possibilità. Amen. Ma quegli scribi e quei farisei, i religiosi, quelli che erano timorati di Dio, quelli che conoscevano la legge, avevano un problema. Uomini di Dio che hanno un problema? Certo, mica siamo diversi da tutti gli altri. Anche gli uomini di Dio sbagliano. Anche se quelli erano capi religiosi, stavano sbagliando perché avevano una malattia nella anima, nella loro coscienza, nella loro intelligenza. Conoscevano la legge, erano intelligenti, ma quella legge li stava portando a commettere un errore. Non stavano riconoscendo Gesù, figlio di Dio. Stavano predicando la venuta del Messia, ce l'avevano davanti e non lo riconobbero. Gesù era lì, stava predicando e non lo stavano ascoltando. Anzi, lo mettevano alla prova. Cosa dice questo versetto 9? Alle parole di Gesù, udito ciò, accusati dalla loro coscienza, se ne andarono ad uno, la loro malattia era nell'anima, nella conoscenza, nella loro intelligenza, ma davanti alla potenza delle parole di Gesù, davanti alla potenza dello Spirito Santo, quella coscienza fu scossa e furono ripresi, si resero conto, la loro coscienza li aprì la mente, si resero conto che stavano sbagliando. Alleluia! Anche qui la pillola non faceva effetto.
Gloria a Dio. Ma lo Spirito Santo sì. Le parole, l'autorità di Gesù ha fatto effetto in quei cuori. Tant'è che gettarono le pietre per terra. E ad uno, se ne andarono via. Perché il problema che c'era nella loro coscienza, Gesù lo ha rimosso, lo ha scrollato. Si resero conto che stavano sbagliando. Quante volte noi siamo convinti di quello che facciamo? Signore, aiutaci a non convincerci quando siamo nell'errore. Scuoti la nostra mente, scuoti la nostra coscienza. Aiutaci a fare la Tua volontà. Amen. Quindi le malattie possono essere nel corpo, le malattie possono essere nello spirito, le malattie possono essere nell'anima. Ma qualunque area della nostra vita sia sotto malattia, Gesù ha la pillola giusta per te. Gesù va alla ricerca di quelli che hanno bisogno per guarirli. Sapete cosa dice in Isaia capitolo 35 versetto 6? Vogliamo leggerlo questo bellissimo capitolo. Isaia capitolo 35. Ci avviciniamo alla chiusura. Isaia capitolo 35. Leggiamo dal versetto 3. Dice: fortificate le mani infiacchite, rafforzate le ginocchia vacillanti, dite a quelli che hanno il cuore smarrito, siate forti, non temete. Ecco, il vostro Dio, verrà la vendetta, la retribuzione di Dio, verrà egli stesso a salvarvi. Versetto 5. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi, saranno sturati gli orecchi dei sordi, allora lo zoppo salterà come un cervo, la lingua del muto canterà di gioia, perché le acque sgorgeranno nel deserto e dei torrenti nei luoghi solitari. Isaia parla di Gesù, della venuta di Gesù, di quando il Messia sarebbe venuto e avrebbe portato guarigione a tutti questi problemi. Alleluia! Gesù è stato mandato da Dio perché Dio vuole salvare, guarire e liberare. Isaia lo aveva profetizzato 800 anni prima della venuta di Gesù. Perché nel piano di Dio già c'era la volontà di operare, di guarire, di andare alla ricerca di tutti quelli che hanno bisogno del Signore. Alleluia. Oggi voglio che tornando a casa rifletti su questo. Gesù vuole guarire la tua vita. E se tu stai pensando il contrario, ti stai sbagliando. Perché la parola di Dio dice che Dio ha stabilito guarigione per quelli che hanno bisogno di guarigione. Liberazione per quelli che hanno bisogno di liberazione. Alleluia. Questa è la volontà di Dio. E qualunque pensiero contrario viene dal diavolo. Ma forse il Signore a me non mi vuole guarire. Forse il Signore per me ha un disegno diverso. No. Perché la parola di Dio dice questo. Se tu credi, se tu hai fede, Dio ti può guarire. Non solo nel corpo, fratello e sorella, abbiamo detto, nello spirito ed anche nell'anima. Dov'è il problema? Qual è la tua sofferenza? Che cosa ti sta affliggendo? Gesù ti può guarire. Amen. Ci vogliamo alzare in piedi. Vogliamo un attimo chinare il nostro capo. Signore, grazie. Perché io so, oggi, io so che Tu sei venuto per guarire, per liberare, per operare miracoli nella mia vita. Oggi io so che è nella Tua volontà risolvere i miei problemi. Oggi io so che è nel disegno di Dio operare opere potenti in coloro che sono schiavi delle sofferenze.
e siccome oggi io so, perché la tua parola me lo attesta, io oggi voglio credere, come quello zoppo, voglio avere fede, come quei ciechi, voglio credere, come tutti quelli che hanno ricevuto guarigione, hanno professato fede, io voglio professare la mia fede davanti a te. Alleluia! Sono queste le parole che Gesù oggi vuole sentire dalla tua vita. Oggi, domani, dopodomani, ogni qualvolta ti troverai nella prova e nella malattia, Gesù sarà lì al tuo fianco e vorrà guarirti. Sta solo aspettando quella parola di fede che esce dalla tua bocca. Seguilo, alleluia! Gesù è lì, sta aspettando soltanto la tua confessione di fede. Sì, io lo voglio, Signore. E niente potrà impedire allo Spirito Santo di operare guarigione, liberazione, sanità, tutto quello che serve per la tua vita. Signore, ti vogliamo benedire. Ti vogliamo lodare. Ti vogliamo ringraziare. Perché tu sei al nostro fianco, non ci lasci e non ci abbandoni. Tu sei vicino a noi, bussi alla porta del nostro cuore ogni giorno. Tu vedi i nostri problemi e hai già la soluzione. Tu vedi le nostre malattie e hai già la guarigione. Tu vedi i nostri legami con la vecchia vita, con il passato, cose che ci impediscono di crescere, cose che ci impediscono di diventare più maturi, cose che ci impediscono di fare la tua volontà, e tu hai già la soluzione pronta. Fratello e sorella, se qualcosa ha impedito alla tua fede di crescere, se qualcosa ha impedito alla tua crescita spirituale di avanzare, Gesù vuole rimuovere quel problema, quell'ostacolo, perché Dio vuole che tu cresca alla statura di uomo maturo, alla statura di un figlio di Dio sano, alla statura che Dio ha disegnato per la tua vita. Perciò ogni ostacolo, ogni impedimento che può averti impedito di crescere, oggi nel nome di Gesù noi lo vogliamo allontanare, come Gesù allontanò quella infermità dai piedi di quello zoppo e gli diede la possibilità di alzarsi in piedi e di cominciare a correre. Così oggi noi vogliamo dire al problema che ci impedisce di avanzare nella crescita spirituale, nel nome di Gesù, io credo che Dio può liberarmi, togliere l'impedimento che mi ha tenuto fermo fino ad oggi. Nel nome di Gesù io credo che quell'impedimento può essere tolto dalla mia vita. Non importa se è di natura fisica, di natura spirituale o di natura psicologica, non importa, perché Dio può operare in tutti i campi. Alleluia! Dio può operare oggi e darti la possibilità di alzarti e di cominciare a camminare e correre per arrivare al disegno che Dio ha fatto per la tua vita. Credi questo? Se lo credi, Gesù ha la tua mano di aspetta, pronta per operare nella tua vita. Alleluia! Signore, ti adoriamo Gesù. Vogliamo rimanere in preghiera alcuni istanti prima di concludere. Sei tu e il Signore. Sei tu davanti a Dio. Sei tu e lo Spirito Santo in questo momento. Non c'è più il pastore che predica, non c'è più qualcuno vicino a te che ti può distrarre. Sei tu e lo Spirito Santo, tu e il Signore. Gesù è lì, ti sta facendo quella domanda, la stessa domanda che ha fatto a quel cielo, a quello zoppo. Credi tu? Sei tu e il Signore. Sei tu a dovergli dare una risposta, perché quella risposta è la chiave per permettere a Dio di operare nella tua vita.
La tua risposta è la chiave che Dio aspetta per aprire la porta, entrare e compiere la sua volontà in te. E la sua volontà è buona, la sua volontà è potente, la sua volontà è preziosa per la tua vita. La sua domanda e la tua risposta cambiano la tua vita. Sei tu il Signore. Adoriamo Gesù. Vogliamo cantare dolcemente un cantico mentre rimaniamo alla presenza di Dio, mentre lasciamo che lo Spirito Santo parli al cuore di ognuno di noi. Sei tu il Signore. Alleluia. Oh, gloria al tuo nome, Gesù. Gloria al tuo nome, Signore. Gloria al tuo nome, Gesù. Oh, shalamalaka shai. Oh, la bashiti di manaya. Oh, tocca i cuori, parla i cuori, Spirito Santo. Tieni la tua mano, Signore. Oh, io sto alla porta e picchio, dice Gesù. Io sono la porta e picchio, dice lo Spirito Santo. Se tu apri, io e Padre mio verremo, entreremo e faremo dimora presso di Lui. Alleluia. Questa è la promessa che Gesù, questa è la promessa che Dio, questa è la promessa che lo Spirito Santo hanno fatto nel libro dell'Apocalisse a chiunque crede ed apre la porta del suo cuore. Oh, la lasciai prima la sera. Onta la manai. Alleluia. Oh, benedetto il tuo nome, Signore.
Siamo davanti a te.
Alleluia, alleluia, alleluia. Oh, shalabala, calabasca. Oh, la bandera, calabasca. Alleluia. Oh, nome di Gesù, dello Spirito Santo. Alleluia. Grazie,
di Gesù, ricevi ciò che Dio ha preparato per te. Alleluia. Signore, grazie. Signore, grazie. Padre, nel nome di Gesù ti ringraziamo per ogni cosa che ancora oggi hai donato ad ognuno di noi, per ogni cosa che tu hai predisposto in cielo per la nostra benedizione. Ti ringraziamo, Padre. Grazie, Signore, per le tue opere. Grazie per i tuoi segni. Grazie per i tuoi prodigi. Grazie per le tue guarigioni. Grazie per le tue liberazioni. Grazie perché tu sei insieme a noi per aiutarci. Oh, nel nome di Gesù vogliamo chiudere ancora questo culto e vogliamo ancora dirti, oh Padre, rimani insieme a noi, che lo Spirito tuo Santo dimori in noi, oh Padre, nel resto della giornata e ogni giorno che ci darai da vivere, oh Padre, nel nome di Gesù, grazie. Amen. Amen. Alleluia.